Professor Papa, un aspetto questo certo importante per i diritti umani delle donne e sovente ignorati in molti paesi arabi.
A me sembra che sia un fatto assolutamente rilevante, innanzitutto perché conferma o perlomeno consolida una tradizione di natura laica della stessa Tunisia, già avviata ai tempi degli anni 50 con Habib Bourguiba. Ricordiamo che la Tunisia è stata da sempre additata come il paese più avanzato, più moderno sotto il profilo del diritto di famiglia, avendo già dagli anni 50 abolito gli istituti tipici del diritto tradizionale islamico come il ripudio, la poligamia, la concessione del divorzio a pari condizioni. Certamente rimaneva anche lì una rivoluzione incompiuta se si considera ad esempio che tutto il diritto successorio rimaneva ancora fortemente radicato nelle regole sharaitiche. Fatto sta che questo articolo 20, così come approvato ieri, il fatto che tutti i cittadini e le cittadine abbiano gli stessi diritti e gli stessi doveri e che siano uguali innanzi alla legge senza discriminazione alcuna, è una pietra miliare nello sviluppo di un ordinamento sulla via della democratizzazione.
Perché allora ci sono state critiche da parte di organizzazioni umanitarie?
Perché si sarebbe magari voluta una formula più specifica con il riconoscimento e l'attribuzione di diritti e anche divieti di discriminazioni fondati magari sui motivi di razza, religione, sesso e colore. La verità è che si tratta di una formula un po' di compromesso tra le forze più moderniste laiche e le forze legate a Ennahda, cioè alle forze islamiche radicali. Qualche anno fa circolò un progetto di riforma della Carta Costituzionale tunisina che avrebbe dovuto sancire la complementarietà delle donne rispetto all'uomo. Complementarietà è proprio un concetto tipico del diritto tradizionale islamico, secondo il quale la donna non è perfettamente uguale, ma è complementare al marito.
Ecco, professore, lei crede che questa svolta liberale sia il frutto politico di un dibattito interno o piuttosto da collegarsi alla lezione egiziana?
Entrambe le cose, per la verità. Io credo che siccome l'adozione di principi della Sharia all'interno della Costituzione ha una valenza non soltanto giuridica ma fortemente politica in considerazione del stretto collegamento della natura tra diritto e religione. La Sharia è la legge sacra dell'Islam e comporta la reintroduzione dei valori della morale e della religione islamica all'interno dell'ordinamento. Il fatto che non sia stata adottata la Sharia tra le fonti del diritto rappresenta sicuramente un punto di svolta e un freno alla deriva islamica che invece ha avuto luogo nei paesi confinanti, a cominciare appunto dall'Egitto con le note vicende che tutti conosciamo, ma anche nella stessa vicina Libia, dove invece per la prima volta i principi della Sharia vengono introdotti nella carta costituzionale. Sicché la Tunisia sembra confermare invece questa tendenza in quel solco della tradizione moderata dell'Islam, esattamente come ha fatto il Marocco con la Costituzione nel 2001. Nel preambolo della Carta Costituzionale marocchina il Marocco si richiama alla tradizione islamica moderata. Cosa debba essere poi di fatto e come debba essere interpretata, questo è tutto un altro problema di interpretazione poi del Supremo Consiglio degli Ulama, eccetera. Ecco, in Tunisia manca un organo religioso di riferimento, ma sarà la Corte Costituzionale poi di volta in volta a riempire di contenuto le norme costituzionali.
Quindi un processo di democratizzazione che va anche incoraggiato, sostenuto e vigilato dall'estero.
Io queste forme di tutorato, di tutela, credo poco. Una democrazia fortemente radicata ha senso soltanto se nasce dall'interno e sia fortemente condivisa. È chiaro che c'è un dibattito in questo momento in Tunisia molto articolato, assai vivace, sulle varie posizioni di correnti islamiche radicali e correnti più riformiste. Certamente la crisi economica che pure ha investito la Tunisia evidentemente è uno dei fattori che il governo prossimo dovrà tenere in considerazione. L'Islam può costituire una bandiera attorno alla quale stringersi nei momenti di crisi e di sofferenza anche economica. È capace la religione di dare dignità ad un popolo che per oltre 50 anni ha subito una forte dittatura, anche con la complicità dell'Occidente, insomma, diciamo, questo non occorre negarlo, insomma, questi regimi sono stati tenuti in sella con la connivenza e la complicità dei paesi occidentali. Poi improvvisamente si è scoperto che anche le popolazioni arabe avevano diritto delle proprie rivendicazioni democratiche. Questo significa però che sarà un processo lungo.
Quindi un processo di democratizzazione che ha e avrà i suoi tempi di maturazione.
Assolutamente. Quello che mi preme sottolineare è che spesso sfugge all'occhio occidentale, non addetti ai lavori, il fatto che ci siano delle posizioni all'interno della società, e soprattutto tunisina, penso a Yad Ben Ashour o altri intellettuali che da sempre lottano per un'interpretazione moderna dell'Islam e della tradizione giuridica islamica. Ci sono delle posizioni molto molto articolate, non così riconducibili facilmente a uno schieramento Islam radicale e modernisti, ma questo è frutto appunto di un dialogo che appena preso le mosse, che richiederà i propri tempi, e forse ecco, l'Occidente dovrebbe osservare col dovuto rispetto proprio questi tentativi che dall'interno si stanno compiendo.